lezione 26esima, parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale, la scelta del meglio. Continuiamo con la trattazione del testo di Brentano sull'origine della conoscenza morale, con appunto il tema la scelta del meglio. Secondo Brentano, questo aspetto implica innanzitutto chiedersi e definire cosa significa il meglio. Non è una risposta ovvia, anche se potrebbe sembrarlo, quella che si può dare a questo interrogativo, perché anche se in apparenza facile, tuttavia si tratta di una questione variamente dibattuta nel corso della storia della filosofia, nel corso della storia appunto dell'etica. Non si tratta prima di tutto di una grandezza spaziale, cioè di un qualche cosa di spaziale, o di ciò che piace con maggiore intensità, con un grado maggiore appunto di intensità. Già Cartesio per Brentano osserva che l'amore non può essere mai troppo intenso, perché se qualcosa o qualcuno è degno di essere amato, non può mai esserlo troppo, ossia se qualcosa è degna di essere amata, lo è già al sommo grado. E quindi il discorso non regge in questo contesto. Poi c'è il caso di Dio che Brentano presenta, cioè si parla qui di un essere infinito, del sommo ideale. Cosa succede? Per definizione, dice, nel caso dell'ammissione di Dio come sommo bene, sarebbe. Come si dovrebbe caratterizzare il discorso, cioè Dio in termini di intensità, di quantità, si chiede Brentano, con quale intensità si dovrebbe amare Dio, un essere infinito? Ovviamente la risposta è in modo infinitamente grande, e poi nel confronto con Dio, le altre cose, gli altri esseri, in modo infinitamente piccolo per rapporto appunto, tenendo conto delle proporzioni, come si dovrebbero amare gli altri esseri, le altre cose, con un atto d'amore infinitamente piccolo, ma così si giungerebbe a posizioni assurde. Perciò l'intensità, il più amato, non può riferirsi al rapporto di intensità, a un grado di intensità, di quantità, perché non è una questione di intensità nell'amare. E non è nemmeno una questione di quantità o di spazio. Si tratta qui invece, secondo Brentano, che rinvia ancora una volta i suoi studi sulla psicologia dal punto di vista empirico, del fenomeno psichico della preferenza, dell'atto psichico della preferenza. Ma in che modo sappiamo ancora una volta che A è da preferire ad esempio a B? Che A è migliore di B. Nel testo sull'origine della conoscenza morale, Brentano prospetta due risposte, due ipotesi. La prima, l'analogia, il discorso dell'analogia. Una volta, dice Brentano, presupposta la semplice conoscenza, cito letteralmente da pagina 71 del testo di Brentano dell'edizione italiana, una volta presupposta la semplice conoscenza di qualcosa come buono o cattivo, pare che si debba, ed è l'analogia che induce a farlo, trarre quella conoscenza del meglio da certi atti con cui realizziamo una certa preferenza, che sono caratterizzati come giusti, come la manifestazione del piacere. Anche il preferire, infatti, può essere di tipo inferiore, cioè istintivo, e di tipo superiore, ed essere cioè in analogia con il giudizio evidente caratterizzato come giusto. Fine citazione. Ci sono vari casi, comunque, che qui possono essere presi in considerazione, secondo Brentano, e che Brentano effettivamente porta come esempi, presenta come esempi. Alcuni di questi casi vengono tratti dai giudizi analitici e trattati dai giudizi analitici, e E così, cito letteralmente ancora una volta Brentano, invece di essere la fonte per la conoscenza della preferibilità, sono piuttosto caratterizzate come giuste, proprio per il fatto che hanno assunto come criterio la preferibilità, già peraltro nota. È il caso in cui noi preferiamo qualcosa di buono e di riconosciuto come buono a qualcosa di cattivo e di riconosciuto come cattivo. Un altro caso ci si presenta, secondo Brentano, nel momento in cui noi diamo la preferenza, cito letteralmente, a quello in cui un bene viene preferito ad un altro bene che non è tanto una parte di esso, ma è uguale sotto ogni aspetto ad una delle sue parti. Dunque, ad esempio, se uno può vedere un bel quadro una volta intero ed un'altra volta assolutamente nello stesso modo, ma soltanto in una sua parte, è chiaro che la prima visione, cioè la visione del quadro intero, presa in sé è qualcosa di meglio rispetto alla visione della parte. Vedere un quadro intero, appunto, è caratterizzabile in questo senso, è il meglio rispetto al vedere una parte, del quadro, l'una o l'altra parte del quadro. E, come dire, questi, sono episodi, sono esempi particolarmente degni di essere ricordati. E poi ci sono i casi di differenza di grado, di differenza di intensità. Ad esempio, se un bene è del tutto uguale ad un altro, ad esempio nel caso particolare, nel caso concreto, una gioia o un'altra, sotto ogni rispetto, sotto ogni aspetto, tranne che l'una, cioè la gioia, oppure un altro aspetto, un altro bene è più intensa dell'altra. È chiaro a questo punto, secondo Brentano, che la preferenza del più intenso deve essere caratterizzata come giusta. Ciò che è più intenso in questo caso è il meglio, secondo Brentano. Fine citazione. Si tratta qui comunque per Brentano di casi ovvi, di casi appunto di facile soluzione. E questi casi comunque non possono essere normativi per stabilire, per riuscire ad individuare e stabilire i concetti, il concetto di ciò che è meglio, di ciò che costituisce il meglio. E quindi proprio per queste ragioni è necessaria una fondazione diversa dei fondamenti della morale, cioè dell'origine dei nostri concetti morali. Per Brentano, cito qui di nuovo letteralmente, ogni conoscenza, abbiamo detto, è qualcosa di buono in sé, ed ogni nobile amore è ugualmente qualcosa di buono in sé. Lo si riconosce facilmente, basta appunto l'analisi dei fenomeni psichici, basta prendere in considerazione i fenomeni psichici e appunto analizzare il discorso, analizzare gli atti psichici, i fenomeni psichici per rendersene conto. Ma chi ci può dire se sia migliore questo atto di conoscenza oppure, dice, quell'atto di nobile amore? Cioè, in altri termini, è possibile preferire una conoscenza ad un atto di amore o viceversa? Cioè, è meglio un atto di amore piuttosto che una conoscenza? O l'amore della conoscenza per la conoscenza. Alcuni, qui le divergenze di opinione per Brentano si manifestano chiaramente e si sono manifestate nel corso della storia. Alcuni, dice, hanno preferito affermare che senza dubbio ogni atto di amore elevato è già di per sé stesso un bene così alto che preso in sé è meglio di ogni conoscenza scientifica e quindi è da preferire appunto un atto di amore elevato, un fenomeno psichico che caratterizza l'atto di amore elevato piuttosto che una conoscenza, l'una o l'altra conoscenza scientifica. A mio parere, però, secondo Brentano, Questo, lungi dall'essere sicuro, è perfino assurdo, cioè non è detto che in questo modo si chiarisca la questione e si riesca ad identificare ciò che è meglio. Anzi, per Brentano il discorso porta ad una situazione assurda. Perché? Perché ogni singolo nobile atto d'amore, per quanto grande sia il suo valore, è pur sempre un bene finito. Ma anche ogni conoscenza è un certo bene finito, e se io addiziono a se stessa questa grandezza finita nella misura che voglio, cioè ad libitum, a discrezione, la somma dovrà superare prima o poi ogni data quantità finita di beni. Platone ed Aristotele, al contrario, tendevano a porre gli atti della conoscenza considerati in sé su un gradino più alto in generale che non gli atti della virtù etica, cioè non il bene dell'amore, ma la conoscenza appunto in sé. La conoscenza veniva posta su un gradino più alto in generale. Ma neanche essi per Brentano, cioè neanche Platone ed Aristotele, avevano ragione. Per quali motivi non avevano ragione e per quali motivi il discorso fin qui svolto non riesce, secondo Brentano, a fornirci un fondamento sicuro per la scelta del meglio. Io ricordo, dice Brentano, questi episodi perché questo contrasto di opinioni, cioè il contrasto di opinioni che si è avuto nella storia, nel corso della storia del pensiero, nel corso delle dottrine etiche, è una prova dell'assurdità del criterio, è una valida prova. Significa che nel corso della storia si sono avute opinioni contrastanti, sono state espresse tesi contrastanti, e questo dimostra appunto che non c'era un fondamento solido, un criterio solido e valido universalmente. Come accade nell'ambito dei fatti psichici, anche qui ci sono impossibili delle vere e proprie determinazioni quantitative, continua Brentano. Se dunque noi non riusciremo a trovare l'interna ragione della preferenza, dovremo ammettere che ciò che abbiamo detto in una situazione simile dei beni semplici, che cioè essa per la nostra conoscenza e per la nostra considerazione pratica è come se non esistesse. Brentano, testo sull'origine della conoscenza morale, testo italiano, pagina 75. Qui, prima di procedere ulteriormente nel discorso, Brentano prende in considerazione altri aspetti e altri punti di vista, proprio ancora una volta per dimostrare la molteplicità delle posizioni e la contraddittorietà delle posizioni che sono state espresse nel corso della storia del pensiero. L'esempio che Brentano prende qui in considerazione in maniera sintetica lo troviamo sviluppato comunque nella seconda parte del testo Grundlegung und Aufbau der Ethik, cioè fondazione e costruzione dell'etica, dato alle stampe dalla Franziska Mayer Hillebrand nel 1952, testo pubblicato postumo e che rappresenta, come abbiamo già detto, una raccolta di lezioni di Brentano tenute a Vienna a partire dal 1876 in poi. In questo testo Brentano sviluppa in extenso, per così dire, sviluppa con notevole ampiezza questo discorso e quindi è possibile prendere in considerazione questo aspetto, queste lezioni, per chiarire meglio le posizioni di Brentano, perché ancora una volta è da tenere presente che il testo sull'origine della conoscenza morale è frutto di una conferenza tenuta nel circolo dei giuristi appunto viennesi, cioè quindi il genere letterario era quello, è quello di una conferenza, e allora Brentano non sviluppò in extenso, per così dire, il discorso, ma dovette parlare davanti ad un pubblico non di specialisti, non di filosofi, ma appunto di giuristi. E allora, per come dire, completare il discorso per ampliarlo e renderlo più comprensibile e opportuno il riferimento a questo testo dato alle stampe nel 1952, cioè sulla fondazione e la costruzione dell'etica. In questo testo Brentano analizza con maggior ampiezza di trattazione e profondità questi aspetti rispetto al testo sull'origine della conoscenza morale.